Kinky Music. Jules Massenet, raccontato da Giacomo Fronzi.
Città brulicante, piena di sogni, dove in pieno giorno gli spettri adescano i passanti. La voce di Charles Baudelaire si leva inconfondibile, specchio di una nuova età del mondo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento a Parigi, in una Parigi che cambia rapidamente e vive negli spasmi della trasformazione. Di questo nuovo mondo Baudelaire coglie le possibilità e le virtù, ma anche e soprattutto la limitatezza e l'orrore, nella consapevolezza di vedere ciò che gli altri non potevano vedere, di sentire ciò che ancora gli altri non riuscivano a sentire. Scrive il poeta: «Perduto in questo mondo orribile, preso a gomitate dalle folle, io sono come un uomo fiaccato, il cui occhio non vede dietro di sé negli anni profondi altro che disillusione e amarezza, e dinanzi a lui nient'altro che una tempesta in cui non c'è niente di nuovo, né insegnamento né dolore». E Baudelaire non è l'unico a cogliere questo senso del declino. Flaubert, nel 1862, scrive a Mademoiselle Le Royer de Chantepie: «Il senso morale mi sembra abbassarsi continuamente, ci si getta nel mediocre, piccole opere, piccole passioni e piccoli uomini, non abbiamo nient'altro intorno a noi». Questo è il mondo moderno, questa è la Parigi che si avvicina al XX secolo. Questo è il palcoscenico triste nella sua eccitazione e desolante nel suo dinamismo che Baudelaire vive e descrive. Questo è anche il mondo del personaggio di cui parliamo quest'oggi, Jules Massenet.
Thank you.
È indiscutibile la presenza di Masné un po' ovunque, nei repertori teatrali e nella memoria del pubblico. Tuttavia, tale presenza è generalmente limitata a 3 o 4 lavori. A fronte di un catalogo di quasi 500 opere, sia nei cartelloni sia nell'orecchio dei più risuonano pagine ovviamente meravigliose, di poche opere, delle quali proprio per questo oggi parleremo poco. Manon, Werther o Taï, magari soltanto la celebre melodia della Méditation. Probabilmente il repertorio francese della seconda metà dell'Ottocento, eccezion fatta per queste opere e per Carmen di Bizet, non ha goduto dell'attenzione di critica e di pubblico che avrebbe meritato. Molta produzione di Masné è rientrata per lungo tempo in questa categoria, almeno fino agli anni 70 dello scorso secolo, periodo della cosiddetta Masné Renaissance, i cui principali protagonisti sono stati il soprano Joan Sutherland e il direttore d'orchestra Richard Boning. Grazie a loro si è iniziato ad ascoltare pagine meno frequentate, meno note del compositore francese, rendendo giustizia della creatività, dell'inventiva e della poetica di Masné. A questo si è poi aggiunto quel che si è mosso in occasione dei 150 anni dalla nascita e 80 dalla morte, festeggiati nel 1992. Come spesso accade, ricorrenze di questo tipo, al di là della retorica, producono risultati interessanti in termini di recupero e di approfondimento. E così è stato anche per il nostro Masné. Ma chi era Jules Masné? Le radici della sua famiglia, da parte paterna, affondano in terra lorenese, quindi nel nord-est della Francia. Il papà, Alexis Pierre, studia come ingegnere, ma a un certo punto parte in Spagna come ufficiale dell'esercito di Giuseppe Bonaparte, il fratello maggiore di Napoleone. La vita militare però non fa per lui e appena può riveste i panni del civile e apre una fabbrica di falci, prima a Tolosa e poi a Saint-Étienne. Qui sposerà una giovane fanciulla di nobile famiglia, Eleonore, e dalla loro unione, il 12 maggio 1842, nascerà Jules Masné. Pochi anni dopo la nascita di Jules, i Masné lasciano Saint-Étienne e si trasferiscono a Parigi, dove il piccolo Jules inizia a studiare pianoforte, prima con sua mamma, che peraltro si rivela un'ottima insegnante, e dal 1853 nel Conservatorio Nazionale di Musica. E questo primo periodo di studi in conservatorio durerà però meno di 2 anni, perché già a metà del 53, a causa delle difficili condizioni di salute del padre, la famiglia Masné è costretta a lasciare Parigi per ritirarsi nella più serena e salubre provincia. Quella vita però a Jules proprio non piace. Lui studia come un forsennato al pianoforte, studia Liszt, Mendelssohn, Schumann, ma non riesce a digerire il fatto di aver abbandonato il conservatorio e soprattutto Parigi. Allora medita la fuga, scappa di casa, ma un amico di famiglia lo riconosce e lo riporta all'ovile. I suoi genitori però capiscono che il loro giovane e talentuoso figlio ha bisogno di altri stimoli e così gli consentono di ritornare a Parigi e di rientrare in conservatorio. Siamo nell'autunno del 1855 e da allora, per quasi 10 anni, Jules farà una vita da bohémien, mantenendosi impartendo lezioni di pianoforte e di solfeggio, ma anche facendo il pianista accompagnatore, senza però trascurare la vita notturna, i bagordi con gli amici e la ricca vita musicale teatrale parigina. Abbiamo detto che Jules inizia a studiare musica come pianista. In questi anni però il suo interesse per l'armonia e la composizione comincia a prendere il sopravvento. Risale al 1861 l'incontro con il suo più caro maestro, Ambroise Thomas, vincitore del Prix de Rome dell'edizione 1832 e del quale sarà il pupillo. Da quel momento l'attività compositiva di Masné non subirà né interruzioni né rallentamenti. La specificità del suo catalogo, pur contemplando anche lavori di musica da camera, di musica vocale da camera e strumentali, va cercata comunque nella musica per il teatro. È lì che Masné ha lasciato una traccia profonda. Torniamo però per un attimo a quei primi anni 60. Come tutti i compositori dell'epoca, anche Jules prova a vincere il Prix de Rome, Il primo tentativo, nel 1862, va a vuoto. Non sarà così l'anno successivo, nel 63, e grazie a questo successo Jules godrà di una pensione di 3.000 franchi l'anno per un lustro, di un soggiorno almeno biennale a Villa Medici a Roma e di viaggi di studio, che per la verità erano obbligatori, in Italia e in Europa. Con la condizione però di inviare periodicamente le opere composte per dimostrare i risultati raggiunti. La vittoria del Prix de Rome naturalmente dà al giovane Jules, che era già sicuro di sé, nuovo entusiasmo, nuovo slancio, per quanto gli fosse in qualche modo ancora alla ricerca della propria identità di compositore, della propria voce, si direbbe, che tuttavia giungerà molto presto. Siamo nel 1866 e Jules Massenet, rientrato a Parigi, convola a nozze con Constance Ninon de Saint-Marie. Il ritorno nella capitale francese segna l'inizio di una fase nuova per la vita e l'attività di Jules. L'allievo del Conservatoire, scrive Maurizio Modugno, l'orchestrale bohémienne, lo spensierato pensionnaire di Villa Medici, deve, vuole, ora trasformarsi in un professionista della musica, possibilmente in un compositore di successo. E Parigi in effetti è la piazza giusta ma difficile. In quegli anni è in atto una vera rivoluzione generazionale. I vari Aubert e Berlioz, che erano stati i nomi tutelari dei giovani compositori rampanti, sono sul viale del tramonto, così come non sono troppo lontani dalla fase discendente anche Gounod, Thomas e Delibes. Per contro, una nuova batteria di talentuosi compositori sono ai blocchi di partenza. Tra di essi, naturalmente, il nostro Jules, il quale inizia a farsi notare frequentando i salotti buoni di Parigi, come quello dell'americana Mrs. Moulton, sulla quale l'affabilità, la brillantezza e le abilità pianistiche di Massenet esercitano subito una notevole suggestione. Allo stesso tempo, Jules stringe rapporti con il gotha della musica francese, Delibes, Gounod, Bizet, Saint-Saëns, nonché Georges Hartmann, il suo primo editore, del quale sarà il compositore di punta per più di 20 anni. In quello stesso 1866 Massenet compone La Grande Tante, opera comica in un atto sul libretto di Jules Adenis e Charles Granvallier. Non si tratta di un capolavoro, ma di un'opera dalla quale emerge comunque la facilità e la disinvoltura con la quale il poco più che ventenne Massenet modella il materiale musicale e che dimostra come il nostro fosse pienamente a suo agio nel comporre musica per il teatro. La Grande Tante andrà in scena all'Opéra Comique nell'aprile del 1867 e alla première seguiranno 14 repliche. Da quel primo successo il suo nome inizia a circolare con sempre maggiore rapidità e sempre più spesso all'interno di quella che sarà una vera e propria triade, unita inizialmente da un rapporto di amicizia che però inevitabilmente si trasformerà in rivalità. Georges Bizet, Camille Saint-Saëns e appunto Jules Massenet. E a proposito di rivalità, qualche anno dopo Massenet viene eletto come membro dell'Institut des Beaux-Arts al posto di François Bazin. L'altro pretendente è Saint-Saëns, al quale una volta eletto Jules, per cortesia, scrive un biglietto: l'Institut ha appena commesso una grande ingiustizia. Camille gli risponde: lo penso anch'io. Alla fine degli anni 60, Massenet è alle prese con dei cicli di mélodie, con l'opera La Méduse e con molti altri progetti. Intanto, nel 1870, viene arruolato nella Guardia Nazionale, nella guerra contro la Prussia, e mentre è di vedetta sui bastioni riesce anche a scrivere una sinfonia. L'anno successivo inizia a comporre il dramma sacro in tre atti, Marie Magdalene, sul libretto di Louis Gayet. Questo lavoro, completato nel 1872, è particolarmente interessante perché è significativo e esplicativo del modo in cui Massenet concepisce il sacro. Secondo Modugno, esso andrebbe letto attraverso l'opera di Renan, autore tra i vari saggi di una celebre Vita di Gesù, primo di sette volumi della sua Storia del Cristianesimo. Massenet, nel trattare personaggi sacri, non è interessato alla dimensione divina, metafisica o soprannaturale, ma a quella propriamente umana. Per fare ciò, sostiene Modugno, il compositore utilizza un linguaggio composito che fonda insieme stili diversi, uno stile teatrale, operisticheggiante, perfettamente in linea con il suo tempo, uno stile severo, di impronta endeliana, ma non solo, e uno stile misto, volutamente, scrive Modugno, volutamente ambiguo fra antico e moderno, falso nel proporre brandelli arcaicizzanti di varia epoca abilmente reinventati. Il tutto sortisce un esito complessivo eclettico e unitario insieme, comunque di singolare levigatezza e leggerezza, tardoromantico, ma anche raffinatamente classico, con sottili venature decadenti. Nel 1877 va invece in scena un'opera in cinque atti, sempre sul libretto di Louis Gayet, Le Roi de l'Or, lavoro che gode di diversi primati. Intanto è stato il primo grande successo di Massenet, ma anche quello della gestazione più lunga, tra i 4 e i 5 anni. Tempi lunghissimi per un compositore dal ritmo e dalla produttività altissimi come era Massenet. Con Le Roi de l'Or il nostro muove i primi passi in un territorio fino ad allora per lui inesplorato, quello del Grand Opéra. Dato che prima abbiamo parlato di opera comique e ora invece abbiamo nominato il Grand Opéra, apriamo una brevissima parentesi. Questi sono gli anni in cui in Francia vi sono due teatri d'opera pubblici, l'Opéra National de Paris e il Théâtre National de l'Opéra Comique. Questi due teatri però, se non si differenziano per il finanziamento che ricevono, si differenziano però per il pubblico, per il tipo di pubblico che li frequenta e per il genere musicale che propone. La prima commissione allestisce Grand Opéra, appunto, per un pubblico di classi alte. La seconda invece si specializza nella produzione di opera comique, adatte soprattutto per un pubblico borghese. Le opera comique, che nel secolo precedente erano state uno strumento di satira sociale, mettono in primo piano uno stile che alterna espressione lirica e dialoghi parlati e danno spazio ad argomenti di maggiore attualità. Nonostante ciò, questo genere cambia rapidamente. I suoi principali compositori, come ad esempio Daniel Auber, sviluppano formule musicali e contenuti creati appositamente per soddisfare un pubblico sempre più conservatore. L'istituzione finisce così, come ha scritto Susan McClary, per rivolgersi ai fidanzati e alle loro vigili famiglie. All'inizio degli anni Ottanta vedono la luce prima Rudyard, 1880, e poi Manon, nel 1883. Con Rudyard, opera in quattro atti sul libretto di Paul Millet, Henri Grémond e Angelo Zanardini, Masné si confronta con un soggetto che in quei decenni accendeva l'attenzione e l'ispirazione di molti artisti. Parliamo di Salomé. Come ci ricorda ancora Modugno, Stéphane Mallarmé è nel 1865 il primo contagiato da quella che Alberto Arbasino ha chiamato la sindrome di Salomé. Verranno poi Moreau, Redon, Flaubert, Klimt, Strauss, Hindemith e molti altri. Tra loro anche Masné, il quale sceglie come propria fonte Flaubert, lavorando sui personaggi alla ricerca delle profondità del loro animo, della loro vita interiore. Di tutt'altro carattere invece Manon, opera comica in cinque atti, sul libretto di Henri Maillac e Philippe Gilles de Prévost. Con Manon, Masné otterrà la consacrazione definitiva. L'opera va in scena il 19 gennaio 1884 all'Opéra Comique. Il successo è strepitoso e Manon rimarrà in cartellone all'Opéra Comique per 78 recite. A 100 repliche invece arriverà Le Cid, finito di comporre nel 1885, due anni prima della chiusura di un altro capolavoro celebratissimo, Werther, o Werther, dramma lirico in quattro atti sul libretto di Édouard Blou, Paul Millet e Georges Herman. L'idea di comporre quest'opera va fatta risalire a diversi anni prima, ma probabilmente non avrebbe mai trovato concretizzazione senza le insistenze davvero decisive di Herman. Certo, l'impatto sul pubblico e su alcuni ascoltatori d'eccezione non fu dei migliori. Sentite cosa scrive Debussy. Abbiamo avuto un Werther di Masné, nel quale questo compositore si è rivelato un maestro nell'arte di lusingare ogni tipo di stupidità e di gusti convenzionali dei dilettanti a buon mercato. Quasi tutto in quest'opera è di seconda mano e, cosa ancor più deplorevole, è il modo in cui un soggetto di per sé buono viene trasformato nella caricatura sentimentalistica di se stesso. In quest'opera, nella quale la società francese perbenista è messa sostanzialmente alla sbarra, emerge una sorta di romanticismo ribelle, quasi alla Baudelaire, impegnato a condannare lo scadimento morale e la mediocrità imperante. In effetti, come scrive ancora Modugno, correttamente guardata, questa è l'opera sua più dura, più cupa, più socialmente trasgressiva, da qui l'iniziale difficoltà d'accoglimento in Francia. Dalla città, da Parigi, Werther ha dunque portato lo spleen, non quello atteggiato, fuggitivo e svolazzante dei primi romantici, ma quello implacabile, freddo, catatonico e di lunare sublime poeticità di Baudelaire. Oh, Raggiunto l'apice, il picco creativo di massima maturità compositiva con il Werther, Massenet continua a produrre a ritmi serrati. L'opera Amadis, il poema sinfonico Vision e poi la commedia lirica in tre atti Thaïs, che Massenet, come scrive nei suoi souvenir, termina nel 1892 a Rue du Général Feuilly, nella sua stanza, il cui silenzio era interrotto solo dal crepitio della legna natalizia che ardeva nel caminetto. Intanto, il 12 febbraio 1896 muore il suo maestro Ambroise Thomas e a Massenet viene chiesto di tenere l'orazione funebre per conto della Società degli Autori e dei Compositori Drammatici. Da quel periodo Massenet inizia a condurre una vita sempre più ritirata, lasciando l'insegnamento e dedicandosi a tempo pieno alla composizione, ma anche alla ricerca di quiete, lontano da quella vita frenetica e da quella Parigi brulicante che tanto aveva amato e vissuto. Da quel 1896 e nei circa 15 anni successivi, Massenet porterà a compimento molti altri lavori, tra i quali Sappho, Thérèse, Don Quixote e Cléopâtre, che sarà la sua ultima opera. Nel 1912 il peggioramento delle sue condizioni lo spinge a tornare a Parigi per poter ricevere cure adeguate. Ma il 12 agosto la situazione precipita e alle 4 del mattino del 13 agosto 1912 Jules Massenet chiude gli occhi per sempre. I funerali si svolgeranno tre giorni dopo in forma privata, con i parenti, qualche amico e 5 allievi. Nessuna solennità. Se ne va allora così, senza musica, silenziosamente. Massenet, un compositore che in un'epoca di straordinaria vitalità artistica, negli anni di Cézanne, Monet, Renoir, Bizet, Fauré, Debussy, Wagner e molti altri, è stato uno dei compositori più conosciuti e apprezzati in tutta Europa. Quel 13 agosto si spegne quello che il suo rivale di sempre, Saint-Saëns, ha definito il diamante scintillante della musica francese, la cui luce, aggiungiamo noi, indubbiamente brilla ancora.
Il 13 agosto 1912 muore a Parigi Jules Massenet. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.